ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Davanti alla scuola, tanta gente, otto e venti, prima campana.
Buon pomeriggio e benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci, con me ci sono anche Silvia Giovarosa e Mario Scatton in regia. Oggi parliamo di scuola, perché lo sapete, medie ed elementari hanno riaperto, le superiori invece dovrebbero tornare in presenza dalla prossima settimana, seppur al 50%. La Lombardia ha già detto che ha spostato il rientro al 24 gennaio, ma è notizia di oggi che Istituto Superiore di Sanità e INAIL dicono che riaprire le scuole di ogni ordine e grado e riattivare quasi completamente i contatti sociali può provocare un'onda epidemica non contenibile, logicamente un'onda epidemica non contenibile di Covid-19. Ecco, abbiamo con noi Pierluigi Bartoletti, che è segretario dei medici di famiglia di Roma. Buon pomeriggio, Bartoletti. Allora Bartoletti, è vero che le scuole non portano contagi? Perché da quanto ci dice INAIL, ci dicono INAIL e Istituto Superiore di Sanità, non è proprio così.
Ma diciamo che al di là del fatto che è difficile accertare se il contagio avvenga a scuola o magari fuori scuola o nel mezzo di trasporto in cui si va a scuola, è quello che dice il rapporto, infatti, no? Cioè non è facile stabilire dove è avvenuto il contagio. È chiaro che aprire le scuole c'ha un area di rischio, questo è indubitabile. Lo facciamo tra l'altro in un periodo in cui c'è stato Natale, Capodanno, la Befana, che hanno visto un aumento dell'RT, un aumento del tasso di occupazione dei posti letto di rianimazione, quindi diciamo così, la preoccupazione è legittima rispetto a questo tipo di evento, per l'apertura delle scuole. Se non rischiamo che se ci parte un'altra volta il virus, poi ricominciamo da capo.
Senta Bartoletti, ma allora che cosa si può fare? Perché la didattica in presenza è fondamentale. Voi come medici di famiglia a Roma, nel Lazio, ma non solo, state dando un contributo importante. Come possiamo fare in modo che appunto dalle scuole poi non parta una nuova ondata?
Ma diciamo che l'apertura deve avvenire in sicurezza, no? Allora è chiaro che il decisore deve stabilire se c'è sicurezza o meno. Allora, dal mio punto di vista, quindi dal punto di vista medico, io in queste settimane di peste, nonostante le restrizioni, io ho avuto parecchi casi di contagiati, non solo io, anche molti colleghi. Anche questo era prevedibile, perché noi siamo tra l'altro in una stagione dove normalmente ogni anno facciamo i conti con l'influenza, quindi è una stagione che porta molto bene i virus respiratori e meno bene alle persone. Con gli indici in questo modo, onestamente, io prenderei qualche giorno in più, ma io sono, diciamo così, parlo della mia opinione personale, perché la Lombardia per esempio posticipa. Il tema è, se noi apriamo lunedì e le cose vanno male, poi dopo chiudiamo per quanto tempo? Vale la pena aprire lunedì o magari se spostiamo qualche giorno più in là, riusciamo a mantenere l'apertura costante, non essere obbligati a chiudere? Il tema è quello, perché a settembre l'abbiamo visto, non è stato tanto il numero dei contagi che ha determinato, insomma, i problemi di ottobre e novembre, quanto il fatto che abbiamo perso il tracciamento.
Senta, continuano ad essere i cluster familiari, diciamo, in qualche modo, diciamo, la pietra dello scandalo?
Ma non solo, perché in ogni caso il Covid lo combattiamo dappertutto, si combatte con evitando l'ingresso di persone infette da altri paesi o da altre regioni, andando a controllare nell'ambito della stessa famiglia se una persona infetta ha contagiato gli altri, quindi è tutto legato, cioè il cluster familiare sicuramente rispetto a questa all'anno passato controbilancia i cluster nelle case di riposo, continuano a starci, no? Quindi il problema è che in ogni caso c'è il cluster familiare oltre a tutti quanti i cluster che già ci stavano nella scorsa primavera. Abbiamo molto migliorato revisionato le misure di sicurezza e per fortuna però continuano a morire i medici e questo non va bene perché il virus sta circolando e sta circolando forte. Se noi vediamo l'Inghilterra, per esempio la Germania, non c'è da stare allegri, nel senso che chi ha fatto un po' la cicala adesso sta pagando un prezzo alto, ho visto la Germania, l'Austria, l'Inghilterra hanno misure molto più restrittive delle nostre.
Senta Bartoletti, per chiudere, i medici di famiglia quali difficoltà continuano ad incontrare?
Ma sono difficoltà legate al fatto che oltre al carico di lavoro del Covid, tutto il carico di lavoro ordinario che non è finito, anzi possibilmente quello è anche aumentato, nel senso che avendo chiuso gli ambulatori, avendo meno disponibilità di strutture per fare i controlli dei malati cronici, spesso le persone vengono da noi per fare una serie di accertamenti ed esami. Noi ci troviamo anche senza risposte, quindi c'è un lavoro che è, tra l'altro dobbiamo fare la diagnostica, adesso c'è il discorso dei vaccini, abbiamo appena finito la campagna antinfluenzale, quindi l'attività è un'attività che rispetto a carico di lavoro normale, a mio modesto parere, stiamo anche sopra il 100% rispetto a carico di lavoro normale. Poi non termina mai, non c'è weekend, non c'è sabato, non c'è domenica, non c'è orario, quindi è diventata un'attività, diciamo così, che è veramente stressante. Qualche collega in effetti non ce la fa più, ma lo capisco, ma è pesante, anche perché non c'è riposo da marzo scorso, ecco. Non abbiamo avuto soluzioni di continuità purtroppo.
Certamente Bartoletti, allora io la ringrazio molto per essere stato con noi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Allora, abbiamo avuto Pierluigi Bartoletti, segretario dei medici di famiglia di Roma. Ma come stanno vivendo questo momento gli insegnanti e tutti coloro che lavorano nelle scuole? Insomma, c'è paura, c'è davvero paura che la seconda ondata investa il sistema scolastico? Ecco, noi abbiamo sentito la professoressa Claudia Gentili, che è dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Elisa Scala a Roma, che tra l'altro fu visitato dal Papa a maggio 2018.
Devo dire che tutto sommato per noi del primo ciclo non abbiamo subito grossi cambiamenti, anche perché per noi sin dal 14 di settembre le lezioni sono scorse, sono andate abbastanza bene, al di là delle difficoltà oggettive che abbiamo dovuto affrontare in merito appunto ai contagi, a tutto il sistema, no, di comunicazione alle ASL, per cui è una normalità a cui ci stiamo abituando. Ieri abbiamo riaperto, ho notato una grande, come dire, felicità da parte dei bambini, docenti tutti presenti, il solito magari, ecco, qualche docente assente per altri motivi, però una normalità mi sembra di dire quasi surreale.
Ecco, quali strategie in sostanza però avete messo in campo per, diciamo, arginare possibili conflitti? Perché un po' in tutta Roma e un po' in tutta Italia ci sono state comunque delle classi che sono andate in quarantena per gli inevitabili contagi.
Ma guardi, noi il nostro istituto è costituito di 50 classi e devo dire che questa impennata di contagi l'abbiamo registrata tra il 14 e il 31 di ottobre. Veramente è stato un lavoro continuo con la ASL, rallentamenti poi dovuti alla stessa ASL. Io faccio presente che il nostro istituto insiste sul distretto più grande di Roma Capitale, che è appunto il 16° distretto. Qui ci sono 250.000 abitanti, quindi 22 scuole, per cui non è facile avere rapporti continui con la ASL. Devo dire che le misure anti-Covid che abbiamo messo in atto in virtù proprio del piano scuola del 26 giugno del nostro Ministero, il raccordo molto stretto con le famiglie, perché ovviamente abbiamo un'email attraverso cui le famiglie ci comunicano eventuali contagi o gli esiti di tamponi. Devo dire anche l'organizzazione oraria, nonché le misure, proprio l'organizzazione per quanto riguarda il personale dei collaboratori scolastici, devo dire che il sistema ha retto, seppur con grande difficoltà. Ripeto, avere i rapporti con l'ASL di questo territorio, che è il più grande di Roma, non è facile, assolutamente no.
Senta, Gentili, lei quale stratagemma si è inventata? Perché i banchi all'inizio non c'erano, quelli monoposto.
No. Noi siamo Devo dire che quando abbiamo fatto l'incontro con il nostro municipio, le difficoltà oggettive sono state proprio messe sul tavolino. Fondi non ce n'erano, e quindi noi abbiamo chiesto appunto la divisione dei banchi che avevamo già soprattutto nella nostra scuola media, che è aperto nel 2015. Per cui ci siamo fatti aiutare da un fabbro di zona e abbiamo diviso questi banchi prima ancora che il Ministero potesse fornire le scuole di questi banchi monoposto. Quindi io sono riuscita nei cinque plessi, con la divisione di questi banchi, a mescolare il biposto e il monoposto e a far entrare i ragazzi nelle aule. Anche perché l'idea di portarli in altri edifici del municipio, l'idea di collocarli lungo corridoi, palestre, era qualcosa che forse sarebbe stato difficile da accettare. Quindi siamo ripartiti con biposto, monoposto, abbiamo svuotato le aule di ogni arredo scolastico e devo dire che i docenti hanno veramente partecipato con grande senso di responsabilità insieme agli stessi genitori, che hanno compreso un momento molto molto difficile. Quindi devo dire che l'impatto, il rientro è stato meno traumatico di quello che personalmente pensassi. Apro un'altra
certo.
Parentesi, devo dire che tutta l'estate è stata dedicata proprio al pensare a come riprendere le attività. Non è stato facile, però il lavoro di gruppo ha funzionato, quindi devo dire che, ripeto, questa apparente normalità la vedo sotto i miei occhi, ecco.
E poi c'è la storia di Elena Camminati, dirigente scolastico nell'istituto comprensivo Lodi 1 in Lombardia. Ha perso il fratello a Piacenza per Covid durante la prima ondata. Eppure, pur a tratti in modo rocambolesco, il suo istituto non ha chiuso, come del resto tutti gli altri istituti comprensivi, tranne che per due settimane tra ottobre e novembre. Sentiamo allora che cosa ha detto, intervistata da Antonella Palermo.
Non ha mai chiuso come istituto comprensivo, come tutti gli altri istituti comprensivi, hanno avuto didattica a distanza le seconde e le terze della secondaria per qualche settimana tra novembre e dicembre, però la presenza è sempre stata garantita, la didattica in presenza è sempre stata garantita, naturalmente con tante difficoltà, perché soprattutto nel periodo tra novembre, direi stato tra la fine di ottobre e il mese di novembre, molte classi isolamento per casi di contagio all'interno, molti bambini e ragazzi a casa perché contatti stretti di casi positivi, quindi insomma sempre molta fatica per tenere le fila e garantire comunque a tutti il servizio al massimo, il servizio educativo al massimo che fosse possibile. Però appunto la scuola come tale non è mai stata chiusa, ecco.
Come valuta questo rinvio di 4 giorni dell'apertura delle scuole superiori, peraltro a macchia di leopardo sul territorio italiano? Servirà, e se sì, a che cosa?
La situazione è molto complessa, io mi rendo conto. Certo, questa incertezza e queste difficoltà di avere un quadro preciso di quando e di come non ha favorito e non favorisce il sistema scolastico. Io so di colleghi dirigenti di scuole secondarie superiori che hanno rifatto l'orario, per dire, la modalità organizzativa anche 4-5 volte a seconda degli scenari che venivano a prefigurarsi via via. Ora, è anche vero che la situazione è molto complessa, e cioè si dice che appunto si muovono 10 milioni di persone quando le scuole riaprono, e questo è evidentemente un problema. Io so e posso così, per quanto mi vedo e mi riguarda, i contatti e i contagi all'interno delle classi, delle scuole, secondo me sono molto limitati, ma tutto quello che è il contorno non favorisce sicuramente la diffusione del contagio, se se il virus sta circolando come sta circolando. Certo, questo dal punto di vista dell'efficacia, dell'efficienza del servizio è un problema, perché i ragazzi hanno bisogno di stabilità, perché la programmazione ha bisogno dei suoi tempi, dei suoi modi, e quindi non sapere se si sarà in presenza, se si sarà in didattica a distanza, quanti saranno a scuola, quando ritorneranno, è tutto molto complicato. Si cerca di fare tutto al meglio, ma certamente è molto complicato.
Quindi servirà poco, secondo lei, questo rinvio di soli 4 giorni?
Ma 4 giorni, perché poi si proverà a rientrare, poi si vedrà come vanno le curve, perché io non escludo, purtroppo io non sono molto ottimista, devo dire la verità, ma spero che sia una sensazione mia personale, dovuta anche dal mio punto di vista, cioè credo che non siamo ancora fuori, assolutamente. I prossimi 2 mesi, secondo me gennaio e febbraio, saranno ancora piuttosto difficili, e quindi cioè, il rientro rimandato di 4 giorni forse serve ad organizzare meglio i trasporti, perché di quello è un problema, e anche i miei plessi che di primo ciclo saranno coinvolti in questo, perché ovviamente l'organizzazione del servizio sul territorio è unico, e questo potrà servire ad organizzare meglio queste cose, ma non so quanto poi saranno risolutivi nel medio termine.
Ecco, a questo proposito, l'ipotesi di sottoporre alla vaccinazione il personale scolastico, inserendolo tra le categorie diciamo prioritarie, potrebbe essere una buona soluzione. Poi certo c'è l'aspetto della volontarietà.
Certo, la volontarietà, però dal punto di vista della positività della cosa, secondo me è senz'altro, perché il personale scolastico è a contatto col pubblico, un particolare tipo di pubblico, ma tante persone. Inoltre, se il personale scolastico si ammala, io stamattina alla riapertura ho 5 docenti.
E migliaia di gambe, di occhiali, di corse sulle scale, le 8:30, tutti in piedi. Il presidente, la croce, il professore, che ti legge sempre la stessa storia, nello stesso modo, sullo stesso libro, con le stesse parole. Da 40 anni di onesta professione. Ma le domande non hanno mai avuto una risposta chiara, e la Divina Commedia, sempre più commedia, al punto che ancora oggi io non so se Dante era un uomo libero o un fallito, un servo di partito. Servo di partito. Ma Paolo e Francesca, quelli io me li ricordo bene, perché ditemi chi non si è mai innamorato di quella del primo banco. La più carina, la più cretina, cretino tu, che rideva sempre proprio quando il tuo amore aveva le stesse parole, gli stessi respiri del libro che leggevi di nascosto sotto il banco. Mezzogiorno, tutto scompare, avanti tutti al bar, dove Nietzsche e Marx si davano la mano e parlavano insieme dell'ultimo. l'ultima festa e del vestito nuovo buono fatto apposta. E sempre di quella ragazza che filava tutti.
Allora, ripartire sì o no con la didattica in presenza? Ieri c'è stata una manifestazione di liceali e genitori davanti a Montecitorio che chiedevano più garanzie. Oggi ce n'è un'altra a Milano.
A scuola! A scuola! A scuola! A scuola!
Allora, è vero che bisogna ripartire in piena sicurezza, ma ci sono anche tanti genitori che chiedono che questo non sia un anno scolastico perso. Abbiamo con noi Rosaria Danna, che è la presidente dell'AGE, l'associazione dei genitori.
Assolutamente, stiamo guardando questo spiraglio in maniera molto favorevole, perché non si poteva andare più avanti così, nonostante da parte delle scuole c'è stata tutta la buona volontà anche di poter continuare con la didattica a distanza, con la messa in sicurezza. Addirittura sono scuole che hanno rivisto i luoghi di studio, come le aule, hanno rimodulato il tutto, quindi noi aspettavamo con ansia che tutto questo potesse poi essere consolidato in presenza. Ora ci auguriamo che, Covid permettendo, tutto questo possa mano a mano andare a regime, come è successo anche per tutte le altre attività.
Senta, ma non siete preoccupati però, per esempio, della scarsa preparazione dei mezzi di trasporto?
In questo momento sì, però diciamo che questo nostro osservatorio guarda adesso a quello che succederà adesso con il rientro anche del 50 e 50 per i ragazzi delle superiori, che sono questa mobilità che ci preoccupa di più rispetto alle scuole elementari e medie, che sono per la maggior parte accompagnati dai genitori oppure raggiungono la scuola con pulmini privati dati anche in dotazione dai comuni. Quindi per quanto riguarda invece adesso con le scuole superiori dobbiamo aspettare quale sarà poi quale sarà la difficoltà della mobilità, che poi da più parte è stato promesso che era stata anche potenziata e attenzionata anche una sorta anche forse di scaglionamento anche degli orari di ingresso a scuola.
Senta, qual è il vostro bilancio della didattica a distanza?
Allora, noi abbiamo, lei conosce l'Associazione Italiana Genitori, siamo un pochino in tutta Italia, quindi siamo in tutte le regioni italiane. Abbiamo un bilancio negativo e positivo allo stesso tempo. In che senso? Perché dove si è potuta attuare la didattica in maniera anche più continuativa in alcune regioni, che erano anche le scuole erano pronte perché avevano anche attuato dei piani di digitalizzazione anche prima, quindi con l'iPad in classe è certo che non c'è stata molta difficoltà, mentre invece in tantissime regioni c'è stata, soprattutto nelle fasce sociali più fragili, c'è stata anche una sorta quasi di abbandono e di sfiducia e per quanto riguarda proprio il connettersi, ma anche per questioni anche tecniche, non solo diciamo proprio di device. Quindi abbiamo avuto anche zone dove non erano coperti con segnali adeguati e quindi non si poteva poi attuare appieno questa didattica a distanza.
Dunque un'esperienza in sostanza, secondo lei, da non ripetere?
Da ripetere in casi di emergenza, ma non così a lungo. Cioè, il problema è che noi, l'abbiamo detto dall'inizio come associazione, che noi praticamente volevamo, sicuramente questo non doveva essere una pratica che avesse dato questa continuità così lunga, ma fosse stata una pratica di emergenza, quindi una didattica di emergenza, non di una didattica poi consolidata quasi, come se poi fosse normale che i ragazzi stiano a casa e facciano questa lezione a distanza.
Allora, finisce qui questa prima parte del Mondo alla Radio, io vi do appuntamento alla seconda parte, nel frattempo ci ascoltiamo un brano.